Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è addirittura lunedì 19 giugno 2006 e noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeoonline.com. La rassegna stampa di oggi si divide virtualmente, anche praticamente, in due grandi macrotemi. Uno, la televisione e le varie tecnologie riguardanti l'offerta televisiva, e i blog e la blogosfera, al centro della discussione sui giornali, sia in generale come descrizione del fenomeno che ha mille diramazioni, sia nel rapporto per esempio con la politica o per alcuni convegni, ma vedremo pian piano. Partiamo subito dalla televisione e partiamo da un articolo che trovo sulla Repubblica di Ernesto Assante dal titolo "Telefono, satellite, cavo e internet, i mille volti della neotelevisione. Si moltiplicano le offerte delle tecnologie e molti servizi arrivati in concomitanza dei mondiali". Inizia così l'articolo di Assante su Repubblica: "Accendi la TV". La frase è semplice, ma se un tempo la mossa seguente era quella di allungare la mano verso il telecomando del televisore, oggi la realtà si è fatta più complessa e gli oggetti da accendere sono spesso molto diversi dal vecchio caro televisore. Complice l'arrivo nella programmazione televisiva delle partite dei mondiali di calcio, nelle passate settimane sono moltiplicate le offerte di prodotti nuovi nel campo televisive, alcune delle quali potrebbero essere destinate, se avranno il successo che gli operatori sperano di ottenere, a rivoluzionare lo scenario odierno. Internet, i telefoni cellulari, il satellite e il cavo sono gli strumenti attraverso i quali la neotelevisione arriva davanti ai nostri occhi, moltiplicando le offerte ma soprattutto occupando spazi prima impensabili, in ufficio, in auto, in strada, lì dove la televisione fino ad oggi non era ancora arrivata. Quindi si parla di internet e il web, dei cellulari, del cavo e del satellite. Trovo poi su Affari e Finanza il punto di vista di uno dei soggetti interessati da questa neotelevisione, ovvero Silvio Scaglia, presidente di Fastweb, intervistato da Giuseppe Turani. Così dice Silvio Scaglia in apertura di intervista: "Molto semplicemente penso che gli operatori telefonici continueranno a fare il loro mestiere e che la televisione che conosciamo oggi continuerà ad essere quello che è oggi, anche se magari arriverà alla gente attraverso mille idee, mille strade diverse. La televisione sta cambiando", chiede Giuseppe Turani. "Fra 10 anni forse la TV che conosciamo oggi non ci sarà nemmeno più". "Non credo proprio", risponde Scaglia. "La televisione broadcast, quella che si riceve con l'antenna, quella dove sono la Rai, Mediaset o altri a decidere cosa devo vedere, che mettono insieme appunto il palinsesto, rimarrà esattamente quella che è oggi. Gira e rigira, i campionati mondiali io andrò a vederli su una televisione di questo genere, che può essere la Rai, Mediaset, Sky o qualcosa d'altro, ma questo modello continuerà ad esistere". "Ma allora tutto il nuovo di cui si parla cos'è?", chiede Turani. "Il nuovo arriverà e andrà molto più lontano di quella che oggi la gente può pensare. La nuova TV è unicast, a differenza di quella tradizionale che è broadcast. Che cosa significa? Che ognuno ha la sua televisione, nel senso che il mio palinsesto non è fatto dalla Rai o da Mediaset, me lo faccio io andando a vedere le cose che mi interessano in quel momento. Io stesso, insomma, divento il creatore unico e assoluto del mio personale palinsesto. E questa la TV del futuro". Poi Silvio Scaglia fa un po' di esempi, per esempio Rocket Boom, anche Google Video ed altri servizi, tra virgolette, televisivi in rete. Vado alla fine. "Questa sarà la televisione unicast?" Esattamente, sarà la televisione dove io vado a vedere quello che mi interessa e che voglio, dove sono io a fare il mio personale palinsesto e non Fedele Confalonieri, Pier Silvio Berlusconi o il direttore della Rete 1 della Rai. Passiamo dalla parte dedicata alla televisione a quella dedicata ai blog. In realtà il collegamento è facile, perché è giusto segnalare un inserto, un allegato domenicale al Manifesto. Era allegato appunto al Manifesto di ieri domenica un speciale dal titolo "Blog, no blog, milioni di diari in rete, il fenomeno dei giornalisti cittadini via video e via web, un punto sulla blogosfera nella società della conoscenza". E molti di questi articoli, che non abbiamo il tempo di leggere ovviamente, si riferiscono direttamente proprio a, se vogliamo, l'aspetto video della blogosfera, quindi podcast, vlog, videoblog. In realtà ci sono vari modi di chiamarli e molto spesso ci si riferisce a questa tipologia di fruizione e di produzione della blogosfera. Gli articoli sono di Franco Carlini, Giulia Sbariggia, Luca Celada, Andrea Rocco, Raffaele Mastro Leonardo, Geraldina Colotti. Oltre l'aspetto dei blog e dei video o della neotelevisione, è anche il periodo dei convegni. Sul Manifesto di domenica, appunto, trovo una cronaca di Donatella Della Ratta da Helsinki, dove si è tenuto un convegno chiamato Aula, un'edizione del 2006 del meeting finlandese dei cospiratori, tra virgolette, in rete. Blogger, manager e guru del digitale stanno disegnando Internet 3.0, un web pervasivo e lisergico che cambierà il modo di pensare, di vivere tempo, spazio, comunità e politica. Tante cose, segnalo solo il passaggio in cui la Della Ratta riporta parte del pensiero di Joichi Ito, uno dei guru, tra virgolette, dell'internet attuale, autore anche di un bel saggio collaborativo dedicato all'Emergent Democracy, che spiega la sua idea di Internet 3.0. Un internet, come dice lui, sempre fuori linea, sempre spenta, perché in realtà è sempre accesa nella vita reale. A chi crede che la rete sottragga tempo alla vita spingendo a vivere un'esistenza parallela e virtuale, Ito risponde che il futuro proverà il contrario. Internet sarà sempre più integrata nella vita reale, anzi le barriere fra le due vite spesso presto cadranno per fare una sola ed unica vita digitale, dove il tempo sarà policronico. Spiega Ito, oggi siamo abituati a pensare tutto in un tempo che va da A a B, che ha un inizio e una fine. La telefonata è un esempio perfetto di questo tempo, qualcosa che inizia deve poi terminare. Le azioni dentro il tempo policronico, continua Joichi Ito, sono simultanee, non iniziano e non finiscono, tutto avviene su un continuum dove l'uomo compie azione e conduce relazioni nello stesso momento e tutto avviene in un dato contesto. Infatti la caratteristica principale del tempo policronico è il suo essere contestuale, il suo fare sempre riferimento ad un contesto. Accanto c'è anche un bel articolo di Franco Carlini dal titolo La chiacchiera rivoluzionaria. Cosa sta succedendo dunque? E parla delle varie e nuove fenomeni della rete. Succede che alcuni recenti progressi delle tecnologie digitali di rete sono incontrati con quello che è il bisogno piacere più caratteristico della specie umana: l'intrattenere relazioni, conversazioni e chiacchiere con i propri simili in libertà, ovvero senza vincoli pratici né procedure frenanti. Sembra infine realizzarsi il sogno in base al quale agli inizi degli anni 90 Tim Berners-Lee progettò il suo web. Avevo ed ho un sogno, sono le parole di Berners-Lee, che il web potesse essere meno un canale televisivo e più un mare interattivo di conoscenza condivisa. Immagino un caldo e amichevole ambiente fatto dalle cose che noi e i nostri amici abbiamo visto, sentito, creduto o immaginato. Mi piacerebbe che rendesse più vicini i nostri amici e colleghi, sì che lavorando insieme su questa conoscenza possiamo ricavare una migliore comprensione. Curioso, il cerchio si chiude dalla neotelevisione che passa da internet a un internet meno televisiva. Allora, internet deve essere TV o deve essere non TV? Ricalcando il titolo dello speciale del Manifesto. Tra TV e non TV, i blogger si piazzano bene anche nel punto di vista politico. E infatti chiudiamo con il terzo contendente che gode, ovvero la politica, Arturo Zampaglione, che segnala un incontro da noi già segnalato, già presente le cronache sui giornali nei giorni scorsi, ma questa è ben fatta e articolata, sul convegno tenutosi a Las Vegas organizzato da Marcos Mulitzas Zuniga, detto COS, titolare di uno dei blog più autorevoli della blogosfera americana secondo il New York Times, ovvero dailycos.com. Nell'incontro tenutosi a Las Vegas si è parlato soprattutto di i rapporti tra la blogosfera e la politica. Questo è il titolo dell'articolo: l'esercito dei blogger cresce e fa gol al Partito Democratico. I blog non stanno i nuovi media, ma sono un fenomeno da seguire attentamente. Sono 44 milioni e raddoppiano ogni 5 mesi, ma non sono un universo omogeneo e sono insofferenti alle logiche di partito. Per il mondo politico non sarà una cosa facile. Al convegno di Las Vegas erano presenti molti dei politici democratici, non Hillary Clinton, si dice perché avesse paura di contestazioni per le sue posizioni favorevoli alla guerra in Iraq. Zampaglione racconta un po' i primordi dei rapporti tra blog e politica, per esempio segnalando il famigerato ormai caso di studio di Howard Dean, candidato democratico alle primarie quasi semisconosciuto, che è riuscito a competere fino alla fine con i più titolati Kerry ed Edwards, basando la sua campagna principalmente sul web e sulla blogosfera, da una parte attivando tutta una serie di meccanismi di definizione delle opinioni pubbliche, dall'altro anche utilizzando i blogger per organizzare degli incontri e delle iniziative sul territorio in modo articolato. Scrive Zampaglione che il blog in boom ha ripercussioni di grande portata. I blog stanno soprattutto trasformando il modo in cui il pubblico informatico, specie tra le giovani generazioni dal click facile, forma le sue opinioni, sceglie gli orientamenti e coordina le iniziative. Proprio per questo il suo ruolo politico è destinato a crescere, come conferma l'interesse dei democratici per la convenzione dei blogger di Las Vegas. Ma il mondo dei blogger è molto indipendente, volubile, refrattario alla disciplina di partito e agli ordini di scuderia. Anche adesso molti blogger sembrano più attratti dal progetto di trasformare il mondo politico e il suo linguaggio che non dalle prospettive di vittoria dei democratici nelle elezioni di novembre di midterm. D'altra parte, i leader democratici non possono prescindere dalla blogosfera, di qui un rapporto intenso ma anche pieno di ambiguità e ipocrisie. Per esempio Bill Richardson, ex ministro di Bill Clinton, ex ambasciatore alle Nazioni Unite, ora governatore del New Mexico e candidato ombra per la Casa Bianca, dice: «Siete una voce essenziale della politica americana». Lo stesso Henry Reid, senatore del Nevada e capogruppo democratico, ammira la vostra capacità di dire la verità e il vostro impegno che ci ha permesso di fermare il tentativo di Bush di privatizzare la Social Security. E via accarezzando il pelo dell'orso del potere nascente, tra virgolette, potere, chi lo sa, dei blogger. Bene, questa è l'ultima segnazione. Io vi auguro di essere sempre indipendenti, volubili, rifrattari alle discipline di partito e agli ordini di scuderia. L'appuntamento è a domani.